Gang Radio Magazine.
Questa puntata di Magazine, l'editoriale è dedicato ai festeggiamenti che abbiamo visto, ma soprattutto all'idea che un regime possa essere abbattuto tagliando la testa, quindi uccidendo il leader, e ovviamente parliamo di Iran. Per l'approfondimento di questa puntata invece abbiamo parlato di un continente dal quale c'è molto poco se cercate informazione, quindi abbiamo come sempre parlato con Enrico Casale per avere un aggiornamento su cosa succede in Africa, poi le notizie dall'Italia, dal nostro territorio, e infine ovviamente non potevamo non parlare nella nostra rubrica sulla politica estera, il nostro sguardo oltre il cortile, la guerra di Iran ovviamente, con tutte le ripercussioni su quello che sta succedendo in Medio Oriente, ma anche la guerra di narco, cioè il fatto che in Messico è stato ucciso il ricercato numero uno, il capo del cartello di narcotrafficanti più potente. Per quale motivo in questo momento è appunto avvenuta questa uccisione eccellente in Messico?
Punto e a capo.
Quando un regime illiberale viene meno e quando finalmente censura, esecuzioni sommarie, negazioni dei diritti civili sono alle spalle, c'è da festeggiare, nessuno lo nega. Ma è quello che è successo con l'uccisione di Ali Khamenei? La risposta purtroppo è no. Nel mondo ci sono una miriade di situazioni geopolitiche complesse e l'Iran non fa eccezione. Solo un'imperdonabile semplificazione cinematografica può indurre a ritenere che esistano nel mondo luoghi in cui un'elite criminale tiene in ostaggio 93 milioni di persone, tutti indistintamente ostili a un regime che ne soffocherebbe altrettanto uniformemente diritti e libertà. Se ciò che vogliamo è l'autodeterminazione di un popolo che non è ideologicamente omogeneo, non possiamo promuoverla ammazzando fisicamente il leader in cui una parte di quel popolo si riconosce, per quanto illiberale ne sia il governo. Non sarebbe autodeterminazione di un popolo, ma eterodeterminazione di una sua parte contro l'altra, come dimostra la guerra civile permanente di tutte le aree del pianeta in cui sono stati operati artificiosi regime change, Libia, Afghanistan, Iraq, eccetera. Il problema di base, prima ancora che giuridico, politico e etico, e consiste nel fanatismo giustizialista dell'attuale asse israelo-americano, non diverso nella sostanza da quello teocratico rimproverato agli ayatollah iraniani. Trump e Netanyahu sono convinti infatti che il fine giustifichi i mezzi e che se si possono creare le condizioni che ai loro occhi sarebbero di un mondo migliore, ciò debba essere fatto a prescindere dai mezzi usati e dalle conseguenze di medio e lungo termine, anche disastrose, che ne possono derivare. Oggi ci troviamo di fronte a un panorama desolante, nazioni polverizzate, regimi che sopravvivono alla decapitazione dei loro leader e un diritto internazionale ridotto a pezzi, da un'ipocrisia manifesta, dove i diritti umani vengono sistematicamente sacrificati sull'altare degli interessi geopolitici ed economici. Viene da chiedersi allora cosa si festeggi davvero quando un dittatore viene ucciso o trascinato in catene. Ogni azione di questa natura, lungi dal rinforzare la libertà, rende più debole le democrazie e le loro regole. Si accorciano i tempi della politica, saltando i parlamenti, ignorando le opinioni pubbliche, preferendo le scorciatoie violente al processo civile e alla mediazione multilaterale. C'è poco da celebrare, insomma, se non l'allegria per la morte di un essere umano, ma persino un tiranno, in quanto uomo, meriterebbe nel momento del trapasso, non dico la commiserazione, ma almeno la dignità dell'indifferenza. La morte non è mai stata, finora, motore del cambiamento.
Le notizie.
Sale a 148 il bilancio delle vittime, principalmente bambine e giovani studentesse che hanno perso la vita dopo i bombardamenti statunitensi sull'Iran. L'esplosione ha colpito una scuola femminile a Minab. Save the Children chiede a tutte le parti coinvolte che devono rispettare i propri obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale dei diritti umani, garantendo che civili e le infrastrutture civili, comprese le scuole e gli ospedali, siano protette dagli attacchi. L'uso di armi esplosive in aree densamente popolate implica il rischio di danni gravissimi alla propria civile, in particolare ai bambini e alle bambine, e deve essere evitato ad ogni costo. Siamo sull'orlo di una guerra devastante che sta già producendo conseguenze orrende sui bambini e le loro famiglie. I bambini non dovrebbero mai essere coinvolti nei combattimenti e le loro case, scuole e comunità non possono diventare campi di battaglia. Le guerre hanno delle regole, i bambini e le scuole devono restare fuori dal conflitto, ha dichiarato Inger Ashin, la CEO di Save the Children International.
Dal Piemonte i FAS raggiungono le acque superficiali e sotterranee di tutta la valle del Po, finiscono in atmosfera, negli ecosistemi terrestri e nella catena trofica. Sono state trovate concentrazioni elevate in un pozzo da cui si estrae acqua potabile, persino a Ferrara e 300 km dall'origine della contaminazione. I dati emergono da un recente studio sul tracciamento delle emissioni degli impatti delle sostanze per e polifluoroachiliche in ambiente causati dal polo chimico Spineta Marengo in Alessandria. A coordinare l'indagine è Sara Valsecchi dell'Istituto di Ricerca sulle Acque IRSA del CNR, la ricercatrice che con Stefano Polesello ha scoperto nel 2013 l'inquinamento da FAS nel Veneto. I risultati della nostra ricerca evidenziano l'impatto ambientale di lungo termine dell'industria dei polimeri fluorati, sottolineando l'urgenza di strategie per il contenimento a larga scala, concludono i ricercatori. È necessario, per prevenire una contaminazione così diffusa e persistente anche dei nuovi FAS, adottare procedure efficaci di monitoraggio e istituire un quadro normativo rigoroso con prescrizione e valori limite per le emissioni in atmosfera e nelle acque, ha dichiarato Sara Valsecchi dell'Istituto di Ricerca sulle Acque ISA del CNR.
La riforma della disabilità contiene principi importanti e condivisibili, ma nella fase sperimentale ha finito per complicare l'accesso ai diritti anziché semplificarlo. Così Paolo Ricotti, presidente del patronato ACLI, commenta la sperimentazione della nuova normativa sull'accertamento della disabilità, che dal 1 marzo sarà è stata estesa ad altri 40 province italiane. L'ampliamento segna una nuova fase di attuazione della riforma, un passaggio verso l'uniformità delle procedure su scala nazionale. La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità, prevedendo una valutazione di base unitaria affidata all'INPS. Le novità riguardano le persone e le famiglie che presentano una nuova domanda di invalidità civile, di indennità di accompagnamento o di riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della legge 104/92. Per quanto riguarda invece le domande presentate entro il 28 febbraio 2026 nelle 9:40 province sperimentali, queste continueranno ad essere definite secondo la normativa precedente fino alla loro conclusione.
Come continua la vita delle aziende dopo il decreto Omnibus? Dalle imprese tedesche arrivano alcune indicazioni con luci e ombre. I primi dati sulla rendicontazione di sostenibilità successiva al decreto che a fine 2025 ha zoppato le direttive europee sul reporting in sostenibilità e la dovuta diligenza CS3D mostrano che il 75% delle aziende escluse dall'obbligo prevede di pubblicare comunque un report volontario nei prossimi anni. In particolare il 52% di queste, di fatto quelle più grandi, ha già svolto una rendicontazione in passato e dichiara di voler proseguire, mentre il 48% ha in programma di voler pubblicare il suo primo report di sostenibilità. L'altra faccia della medaglia invece attesta ciò che si sapeva: l'Omnibus ha rallentato i processi di reporting e ridotto il livello di attenzione al tema sia nelle aziende ancora soggette all'obbligo, probabilmente a causa del rinvio, sia nelle imprese più grandi ora escluse dal perimetro. I dati arrivano dal Sustainability Transformation Monitor della Fondazione Bertelsmann, che studia lo stato della trasformazione della sostenibilità all'economia e nel settore finanziario.
Un lavoro di 8 anni in un contesto molto difficile, alla ricerca della verità. La libro inchiesta della giornalista desiana Giussi Baioni, di cui ci ha parlato anche oggi Enrico Casale, è partita l'indagine dei carabinieri di Parma, che ha portato all'arresto di un uomo coinvolto nell'omicidio delle Saveriane massacrate in Burundi nel 2014, tra cui la desiana Suor Lucia Pulici. Giornalista freelance, esperta di Africa, nel suo libro Nel cuore dei misteri, Giussi Baioni ha raccolto documenti e testimonianze fondamentali con un unico obiettivo: fare luce sul triplice efferato omicidio delle missionarie Lucia Pulici, 75 anni, Olga Raschietti, 83 anni, e Bernardetta Bojan, 69 anni, avvenuto tra il 7 e l'8 dicembre 2014 a Bujumbura. Un caso che sembrava ormai dimenticato dopo la presentazione del libro di Giussi Baioni a Parma nel settembre 2024, raccontate sulle pagine della Gazzetta di Parma. La procura della cittadina emiliana ha avviato un'indagine che si è conclusa con l'arresto di Guillaume Harushiwama, burundese residente da tempo in Italia.
Sull'approvazione in gran segreto della tratta B di Pedemontana, i detrattori sono ancora più indignati. Il 22 gennaio il Ministero delle Infrastrutture dichiarava alla Camera che avrebbe continuato a vigilare sull'iter di approvazione, ma l'iter era già chiuso da quasi 2 mesi. Quindi si chiede la civica di Concorezzo La Rondine, di cui fa parte il consigliere provinciale Francesco Facciuto. Il Ministero ignorava la di breve o ingannava il Parlamento? A sollevare la questione è appunto Facciuto, che porta come prova dell'episodio il verbale della seduta del 22 gennaio 2026 della Commissione edizione ottava. Nel contesto, Giulia Pastorella di Azione, in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione sulla di breve. A rispondere il sottosegretario del MIT Antonio Iannone. Nel verbale si legge: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti continuerà a monitorare con la massima attenzione l'iter approvazione e la successiva attuazione della variante, garantendo il pieno rispetto delle prescrizioni ambientali e degli obiettivi di sicurezza, funzionalità e sostenibilità dell'opera. Era il 22 gennaio, peccato che l'iter fosse già chiuso dal 28 novembre 2025, con una delibera di concessione autostradale lombarde, commenta Francesco Facciuto. Il ministero, guidato da Matteo Salvini, ha così alimentato la falsa impressione che il provvedimento di approvazione non esistesse, rischiando di far scadere i termini per il ricorso al TAR. Se i comuni si fossero fidati della risposta del ministero, non avrebbero potuto agire in difesa del nostro territorio.
Un bronzo che vale come un oro, visto che lo ha conquistato sfidando studenti provenienti da Cina, USA e Russia. Tra gli altri, Fabio Cicaina di Vimercate si è classificato al terzo posto nella tappa internazionale delle Olimpiadi di Intelligenza Artificiale che si sono tenute dal lunedì a venerdì della scorsa settimana a Ljubljana in Slovenia. La competizione si è conclusa venerdì, ma i risultati sono arrivati soltanto nel weekend e per il 16enne studente del liceo Banfi si è trattato di un vero successo, con altri tre studenti della squadra che rappresentava il tricolore ha totalizzato in entrambi i casi il bronzo. Le prove spaziavano dal machine learning al fronte dei linguaggi maturati fino alla robotica. Gli studenti hanno dovuto mettere alla prova tutte le loro conoscenze in matematica e degli algoritmi per dare vita ad un modello di sviluppo di un'intelligenza artificiale.
Considerato il valore del progetto e il posizionamento strategico dell'area, ha tutta l'area di uno stop temporaneo, forse una questione tecnica o burocratica, anche perché nel frattempo le operazioni di demolizione sono in corso e lo stesso lo spostamento delle attività ancora presenti. Ma da qualche tempo a questa parte sul sito del Ministero dell'Ambiente la pratica per la valutazione di impatto ambientale del nuovo data center che dovrebbe in base al progetto sorgere sull'area dell'ex IBM risulta in stand by. La dicitura tecnica che appare sul sito del Ministero recita che la pratica al momento sospesa su richiesta del proponente. Il proponente, lo ricordiamo, è Krealos SGR SPA, uno dei più grossi player immobiliari in Italia, che ha iniziato da tempo a guardare verso la Brianza e in più in generale l'Interland milanese, acquistando terreni e aree per realizzazione di nuovi impianti high-tech, senza disdegnare acquisti massicci in tutta la regione e anche in altri settori che vanno dalla logistica alla RSA. Il progetto, che va di pari passo con quello per la realizzazione della stazione di Terna, prevede infatti la creazione di un campus tecnologico formato da tre edifici data center indipendenti e l'installazione di 133 generatori per una potenza tecnica complessiva di circa 1000 milioni di watt. Al momento, come si diceva, il comune non ha avuto comunicazione in merito alla sospensione. Lo scorso novembre aveva confermato alcuni incontri informali con Krealos, definiti di carattere esplorativo, ma non seguiti da alcun passo formale.
L'approfondimento.
E in questa puntata di Magazine abbiamo deciso di parlare di un continente che da molto tempo non troviamo sui canali di informazione. In questi mesi ovviamente la politica estera è stata al centro dell'attenzione di tutti. Abbiamo avuto il Venezuela, adesso abbiamo Iran, abbiamo avuto Gaza ovviamente, e dell'Africa invece da molto tempo che non sentiamo parlare. Siccome noi invece di Africa, quando possiamo, ci vogliamo occupare, abbiamo chiamato il nostro esperto d'Africa, Enrico Casale. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi.
Ecco Enrico, io direi di cominciare di un conflitto che tu ci hai raccontato più volte sull'andamento, anche sul quale appunto non ci sono notizie, almeno rintracciabili in Italia, sull'andamento, che è il conflitto in Sudan. Che novità ci sono state in questi mesi?
Allora, continuano i combattimenti sul territorio. Tra il governo, ricordiamo, tra le forze armate legate al governo e questo movimento ribelle che si chiama RSF, Forze di Supporto Rapido, che sono sostanzialmente gli eredi dei Janjaweed, coloro che avevano compiuto le stragi nel Darfur negli anni 2000. I combattimenti sono sempre feroci, ahimè, e sempre più frequentemente le organizzazioni internazionali parlano di genocidio, anche delle Nazioni Unite parlano di genocidio, cioè un piano pensato e strutturato per eliminare le popolazioni da una certa area. E queste accuse sono state fatte soprattutto a carico delle RSF, delle forze di supporto rapido, che continuano a operare nell'ovest del Sudan. che ormai hanno di fatto, che ormai di fatto controllano. Mm-hmm. E quindi la guerra continua e continua sempre con queste stragi, queste violenze inaudite. Mm.
Ecco, quindi purtroppo non possiamo dare buone notizie su questo. E invece tu mi dicevi prima di andare in onda che un conflitto che purtroppo già ha costato tanto in passato potrebbe riaprirsi. Parliamo della mai risolta vicenda tra l'Etiopia e l'Eritrea.
Sì, il pomo della discordia è sempre il Tigray, cioè la regione settentrionale dell'Etiopia. Come forse si sa, negli anni scorsi, dal 2000 al 2022, dal 2020 al 2022, è stata combattuta una guerra tra l'esercito federale, cioè l'esercito etiope, e i ribelli del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray.
Sì.
Una guerra che si è conclusa nel 2022 con l'accordo di Pretoria. Mm-hmm. Da quel momento lì il TPLF, cioè il Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, si è spaccato. Una parte sostiene ed è stato integrato dalle forze federali, dal governo federale.
Sì.
Una parte invece si è ribellato al governo federale e si è avvicinato sempre di più all'Eritrea. L'Eritrea, nella guerra tra governo federale e TPLF, aveva sostenuto il governo centrale, cioè Addis Abeba.
Sì.
Ma da quando il premier etiope ha mostrato dell'interesse per avere un porto marittimo, ricordiamo che l'Etiopia non ha lo sbocco sul mare,
certo,
in Somaliland, oppure ad Assab, che è una città eritrea, allora l'Eritrea si è schierata a favore di questa fazione. Il TPLF, diciamo che che combatte il governo centrale. La tensione sta aumentando tantissimo. In Tigray, secondo testimonianze della scorsa settimana, sono presenti truppe eritree sul confine, ma anche un po' all'interno. E allo stesso tempo iniziano ad affluire anche truppe del governo federale, cioè del governo di Addis Abeba.
Sì.
Quindi il rischio che un qualsiasi incidente si trasformi presto in una guerra aperta non è così lontano.
E volevo chiederti come ultimo argomento qualcosa che ci tocca da vicino, anche se parliamo ovviamente di Africa, da vicino, perché 5 anni fa era stato ucciso insieme a un carabiniere, al suo autista Luca Attanasio, l'ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo. Ricordiamo che Attanasio era di Limbiate, quindi qua della nostra provincia di Monza e Brianza. A distanza di 5 anni, Enrico, il padre di Luca, ha fatto un annuncio recentemente che introduce una novità, perché si considera ormai un'inchiesta chiusa questa.
Sì, il padre di Luca Attanasio ha allestito una propria indagine sul territorio, in modo tale da recuperare nuovi elementi che possano essere dati alla procura, consegnati alla Repubblica, alla procura della Repubblica italiana, in modo tale che vengano riaperte le indagini. Da quanto emerso inizialmente non sarebbe stato un mero incidente, come ne capitano molti in quella zona, che ricordiamo il Nord Kivu è battuta da numerose milizie di varie parti, ma sarebbe stato un complotto più generale in cui sarebbero intervenute potenze regionali e in particolare le milizie M23 legate al Ruanda. Però su queste indagini è ancora in corso.
Certo.
E quindi verranno raccolti tutti questi elementi e poi verranno consegnati alla Procura della Repubblica. E si vedrà a quel punto se sarà riaperta l'inchiesta e quali risultati otterrà.
Certo.
Ricordiamo che per la morte dell'ambasciatore Attanasio in Congo sono state condannate a morte 6 persone, poi la condanna a morte è stata commutata in ergastolo, però queste condanne a morte non convincono il papà di Luca Attanasio.
Certo, sì, puzzano un po' di trovare velocemente oppure di aver colpito gli esecutori materiali senza capire chi fossero stati i mandanti. Grazie Enrico Casale per questo aggiornamento sull'Africa, grazie ancora, alla prossima.
Grazie a voi.
Oltre il nostro cortile. Young Radio Magazine.
Aldo, 74 anni, è una vita, come dice lui, vissuta al contrario. Studi nelle migliori scuole di Milano. Carriera avviata da bancario, passione per la vela. Poi via via errori, cadute e sfortune. Fino ad essere truffato dal suo coinquilino. Aldo è stato accolto a casa di Ruth. Qui, anziché continuare a scendere, mi sono fermato e ho cominciato a risalire. Se ora è tornato padrone della sua vita, è anche grazie agli operatori della casa, sempre presenti e pieni di cure, persone con cui parlare e sentirsi ascoltato. Per tante persone come Aldo, la tua firma è l'unica possibilità per guardare avanti e ricostruirsi una vita. Dona il tuo 5 per 1000 ad Aeris Cooperativa Sociale.